La signorina Felicita, ovvero la felicità. Da I colloqui, sezione prima. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa, nel mio cuore amico scende il ricordo. E ti rivedo ancora, e Ivrea rivedo, e la cerulea adora, e quel dolce paese che non dico. Signorina Felicita, è il tuo giorno. A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno? O cuci i lini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno? E l'avvocato è qui che pensa a te? Pensa ai bei giorni d'un autunno addietro, Villa Marena a sommo dell'ascesa, coi suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata, e l'orto dal profumo tetro di busso e i cocci innumeri di vetro sulla cinta vetusta alla difesa. Villa Marena, dolce la tua casa in quella grande pace settembrina, la tua casa che veste una cortina di grano turco fino alla cimasa, come una dama secentista invasa dal tempo che vestì da contadina. Bell'edificio triste e inabitato, grate panciute, logore, contorte, silenzio, fuga dalle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle sovrapporte. Ercole furibondo ed il centauro, le gesta dell'eroe navigatore, Fetonte e il Po, lo sventurato amore d'Arianna, Minosse il Minotauro, Daphne rincorsa, trasmutata in Lauro, tra le braccia del nume ghermitore. Penso l'arredo, che malinconia! Penso l'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere, che malinconia! Antica suppellettile forbita, armadi immensi pieni di lenzuola che tu rammendi paziente, a vita semplicità che l'anima consola. Semplicità dove tu vivi sola, con tuo padre, la tua semplice vita. Sezione terza. Sei quasi brutta, priva di lusinga, nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti in minutissime trecciuole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. E rivedo la tua bocca vermiglia, così larga nel ridere e nel bere, e il volto quadro, senza sopracciglia, tutto sparso de felidi leggere, e gli occhi fermi e l'iridi sincere, azzurre d'un azzurro di stoviglia. Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi rideva una blandizie femminina. Tu civettavi con sottili schermi. Tu volevi piacermi, signorina. E più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Ogni giorno salivo alla tua volta pel soleggiato ripido sentiero. Il farmacista non pensò davvero un'amicizia così bene accolta quando ti presentò la prima volta l'ignoto villeggiante forestiero. Talora, già la mensa era imbandita, mi trattenevi a cena. Era una cena d'altri tempi, col gatto e la falena e la stoviglia semplice e fiorita e il commento dei cibi e Maddalena decrepita e la siesta e la partita. Per la partita, verso 21 ore, giungeva tutto l'inclito collegio politico locale, il molto regio notaio, il signor sindaco, il dottore, ma poiché trasognato giocatore, quei signori m'avevano in dispregio. M'era più dolce starmene in cucina, tra le stoviglie a vividi colori. Tu tacevi. Tacevo, signorina. Godevo quel silenzio e quegli odori, tanto tanto per me consolatori, di basilico, d'aglio, di cedrina. Maddalena, con sordo brontolio, disponeva gli arredi ben detersi, rigovernava lentamente ed io, già smarrito nei sogni più diversi, accordavo le sillabe dei versi sul ritmo eguale dell'acciottolio. Sotto l'immensa cappa del camino, in me rivive l'anima d'un cuoco, forse, godevo il sibilo del fuoco. La canzone d'un grillo canterino mi diceva parole a poco, e vedevo Pinocchio e il mio destino. Vedevo questa vita che m'avanza. Chiudevo gli occhi nei presagi grevi, aprivo gli occhi, tu mi sorridevi, ed ecco rifioriva la speranza. Giungevano le risa e i motti brevi dei giocatori da quell'altra stanza. Sezione quarta. Bellezza riposata dei solai, dove il rifiuto secolare dorme. In quella tomba, tra le vane forme di ciò che è stato e non sarà più mai, bianca bella così che sussultai, la dama apparve nella tela enorme. È quella che lasciò per infortuni la casa al nonno di mio nonno, e noi la confinammo nel solaio, poi che porta pena, l'han veduta alcuni lasciare il quadro, in certi noviluni sode il suo passo lungo i corridoi. Il nostro passo diffondeva l'eco tra quei rottami del passato vano, e la marchesa dal profilo greco, altocinta, l'un piede ignudo in mano, si riposava all'ombra d'uno speco arcade sotto un bel cielo pagano. Intorno a quella che rideva illusa nel ricco peplo e che morì di fame, v'era una stirpe logora e confusa: topaie, materassi, vasellame, lucerne, ceste, mobili, ciarpame, reietto, così caro alla mia musa. Tra i materassi logori e le ceste v'erano stampe di persone egregie. Incoronato dalle frondi regie, v'era Torquato nei giardini d'Este. Avvocato, perché su quelle teste buffe si vede un ramo di ciliegie? Io risi, tanto che fermammo il passo, e ridendo pensai questo pensiero. Uimè, la gloria, un corridoio basso, tre ceste, un canterano dell'impero, la brutta effigie incorniciata in nero e sotto il nome di Torquato Tasso. Allora, quasi a voce che richiama, esplorai la pianura autunnale dell'abbaino secentista, ovale, a telaietti fitti ove la trama del vetro deformava il panorama come un antico smalto innaturale. Non vero e bello come in uno smalto a zone quadre apparve il Canavese, Ivrea Turrita, i colli di Montalto, la serra dritta, gli alberi, le chiese, e il mio sogno di pace si protese da quel rifugio luminoso ed alto. Ecco, pensavo, questa è la Marena, ma laggiù, oltre i colli dilettosi, c'è il mondo, quella cosa tutta piena di lotte e di commerci turbinosi, la cosa tutta piena di quei cosi con due gambe che fanno tanta pena. L'eguagliatrice numera le fosse, ma quelli vanno, spinti da chimere vane, divisi e suddivisi a schiere opposte, intesi all'odio e alle percosse, così come ci son formiche rosse, così come ci son formiche nere. Schierati al sole o all'ombra della croce, tutti travolge il turbine dell'oro. O musa, o in me, che può giovare loro il ritmo della mia piccola voce? Meglio fuggire dalla guerra atroce del piacere dell'oro, dell'alloro. L'alloro, oh bimbo semplice che fui, dal cuore in mano e dalla fronte alta. Oggi l'alloro è premio di colui che tra clangor di buccine s'esalta, che sale cerretano alla ribalta per far di sé favoleggiare altrui. Avvocato, non parla, che cos'ha? Oh, signorina, penso ai casi miei, a piccole miserie alla città. Sarebbe dolce restar qui con lei, qui nel solaio, per l'eternità, per sempre accetterebbe, accetterei. Tacqui. Scorgevo un atropo soletto e prigioniero Stavasi in riposo, alla parete, il segno spaventoso chiuso tra l'ali e ripiegate a tetto. Come lo vellicai sul corsaletto, si librò con un ronzo lamentoso. Che ronzo triste! È la marchesa in pianto, la dannata sarà che porta pena. Nulla s'udiva che la sfinge in pena, e dalle vigne ad ora un canto. Oh mio carino, tu mi piaci tanto, siccome piace al mar una sirena. Un richiamo s'alzò, querulo e roco. È Maddalena inquieta che si tardi, scendiamo, è l'ora della cena. Guardi, guardi il tramonto, là, com'è di fuoco. Restiamo ancora un poco. Andiamo, è tardi, signorina, restiamo ancora un poco. Le fronti al vetro, chini sulla piana, seguimmo i neri pipistrelli, a frotte. Giunse col vento un ritmo di campana, disparve il sole fra le nubi rotte. A poco s'annunciò la notte, sulla serenità canavesana. Una stella, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, non sembra di sognare. Ma ti levasti su quasi ribelle alla perplessità crepuscolare. Scendiamo, è tardi, possono pensare che noi si faccia cose poco belle. Sezione sesta. Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi luceva una blandizie femminina. Tu civettavi con sottili schermi, tu volevi piacermi, signorina. E più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Unire la mia sorte alla tua sorte per sempre nella casa centenaria. Ah, con te forse, piccola consorte, vivace, trasparente come l'aria, rinnegherei la fede letteraria che fa la vita simile alla morte. Oh, questa vita sterile, di sogno. Meglio la vita ruvida, concreta, del buon mercante inteso alla moneta. Meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita. Io mi vergogno, sì, mi vergogno d'essere un poeta. Tu non fai versi, tagli le camicie per tuo padre. Hai fatta la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda, ma tu non credi e non mediti Nietzsche. Mi piaci. Mi faresti più felice d'un intellettuale gemebonda. Tu ignori questo male che s'apprende in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti, tutta beata nelle tue faccende. Mi piace, penso che leggendo questi miei versi tuoi non mi comprenderesti. Ed a me piace chi non mi comprende. Ed io non voglio più essere io. Non più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista, mercanteggiando placido, in oblio, come tuo padre, come il farmacista. Ed io non voglio più essere io. Sezione ottava. Nel mestissimo giorno degli addii mi piacque rivedere la tua villa. La morte dell'estate era tranquilla, in quel mattino chiaro che salii, tra i vigneti già spogli, tra i pendii, già trapunti da bei colchici lilla. Forse vedendo il bel fiore malvagio, che i fiori uccide e semina le brume, le rondini addestravano le piume al primo volo, timido, randagio. E a me randagio parve buon presagio accompagnarmi loro nel costume. Viaggio con le rondini stamane. Dove andrà? Dove andrò? Non so, viaggio. Viaggio per fuggire altro viaggio. Oltre Marocco, ad isolette strane, ricche in essenze, in datteri, in banane, perdute nell'Atlantico selvaggio. Signorina, s'io torni d'oltremare, non sarà ad altri già, sono sicuro, di ritrovarla ancora. Questo puro amore nostro salirà all'altare? E vidi la tua bocca sillabare a poco le sillabe giuro. Giurasti e disegnasti una ghirlanda sul muro di viole e di saette, coi nomi e con la data memoranda, 30 settembre 907. Io non sorrisi, l'animo godette quel romantico gesto d'educanda. Le rondini garrivano assordanti, garrivano, garrivano parole da Dio, guizzando ratte come spole, incitando le piccole migranti. Tu seguivi gli stormi lontananti, ad uno per le vie del sole. Un altro stormo s'alza. Ecco, s'avvia. Sono partite. E non le salutò. Lei devo salutare, quelle no. Quelle terranno la mia stessa via. In un palmeto della barberia, tra pochi giorni, le ritroverò. Giunse il distacco, amaro senza fine. E fu il distacco d'altri tempi, quando le amate in bande lisce e in crinoline, protese da un giardino venerando, singhiozzavano forte, salutando diligenze che andavano al confine. Ma apparisti così, come in un cantico del Prati, lacrimante l'abbandono per l'isole perdute nell'Atlantico. Ed io fui l'uomo d'altri tempi, un buono, sentimentale, giovine, romantico, quello che fingo d'essere e non sono. Da Gozzano, i colloqui e le prose, a cura di Guglielminetti, Edizioni Scolastiche Mondadori, Milano, 1974.